Radio 3 Mondo.
Buongiorno amici Spino e bentornati a Radio 3 Mondo in questo martedì 28 di gennaio. La nostra puntata sarà interamente dedicata alle crisi generate dal nuovo coronavirus, crisi al plurale, ma non ci occuperemo ovviamente di quella sanitaria, per quella cederemo il testimone alla fine della puntata ai colleghi di Radio 3 Scienza, molto meglio attrezzati di noi per raccontarvi che cosa sta realmente accadendo. Noi invece parleremo parecchio di politica, perché la crisi del coronavirus rappresenta un test fondamentale per la Cina di Xi Jinping, soprattutto per quanto riguarda la capacità di usare l'immenso potere che è stato ammassato in questi anni e al contempo di mobilitare il popolo per vincere quella che viene presentata sui media cinesi come una grande battaglia nazionale. Oltre al fronte interno c'è quello estero, mentre la paura da coronavirus sta già scuotendo i mercati in giro per il mondo, si temono a Pechino anche i possibili effetti geopolitici lungo la nuova via della seta. Noi ci mettiamo sulle tracce così del coronavirus a modo nostro, lo facciamo come sempre anche passando attraverso le reti sociali, oggi monitorate da Costanza Spocci. Buongiorno Costanza.
Buongiorno Luigi e buongiorno agli ascoltatori. Partiamo con un hashtag che sta facendo proprio il trending in Italia, che è appunto coronavirus e poi Wuhan e Cina. E poi due profili, quello di WeChat e Weibo, che sono le reti sociali cinesi su cui in questi giorni girano moltissime informazioni all'infuori dei canali tradizionali cinesi e che anche, come capita proprio nelle crisi, fanno girare tantissime bufale. E poi un altro profilo Twitter, quello di Global Time News, che prova a mandare invece messaggi incoraggianti più vicino alla stampa di regime e scrive che un quarto paziente è guarito nelle Filippine. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono scrivere ai nostri profili Twitter e Facebook, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, oppure possono scriverci SMS o WhatsApp al numero 335 56 342 96.
Radio 3 Mondo, stiamo ascoltando un frammento audio e video recuperato dal sito di South China Morning Post, la testata di Hong Kong, che riporta, ecco, il viaggio, la tournée nella zona, nella provincia di Hubei, l'epicentro della crisi da coronavirus del premier Li Keqiang. Li Keqiang, lo avvertiamo leggendo la stampa cinese, si muove come una sorta di generale chiamato a operare direttamente sul campo di battaglia, incontra degli uomini che stanno tentando di mettere in piedi un nuovo ospedale di fortuna, gli chiede di farlo in 3 giorni, replicando così uno di quei tanti record a cui ormai siamo abituati dell'edilizia cinese in questi anni del miracolo, e dice: siate in salute, proteggete le vostre vite, perché il vostro lavoro è proteggere le vite, difendere la salute pubblica. E poi chiede che cosa significa, e tutti insieme, medici, infermieri, operai, rispondono: lavoreremo duro. La Cina si sta mobilitando in un momento in cui la crisi continua e cresce. Le ultime cifre parlano di 106 morti e di 4.515 persone contagiate, 4.515 casi, una cifra, sottolineava oggi la BBC, che è quasi raddoppiata da un giorno all'indomani. Da Pechino arriva una risposta anche politica molto forte. Oggi Xi Jinping lo ha detto in modo, anzi ieri, e poi è ripreso oggi dalla stampa cinese in modo molto chiaro: riusciremo a vincere questa battaglia soltanto se il popolo ci seguirà e parteciperà a questa grande iniziativa nazionale. Per parlarne abbiamo chiamato ancora una volta con noi Simone Pieranni, giornalista del Manifesto, grande conoscitore di cose cinesi. Io ricordo tra i suoi saggi Il nuovo sogno cinese, uscito per Manifesto Libri. Simone Pieranni, buongiorno e bentornati con noi a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora Pierani, la Cina sta muovendo tutte le leve, il potere cinese che ha a disposizione, quelle statali, quelle del partito e quella appunto anche fondamentale della mobilitazione popolare. Ti posso chiedere, visto poi che il linguaggio è davvero militaresco, che cosa fino adesso sta funzionando in questa sorta di macchina da guerra e quali sono invece gli anelli deboli che rischiano di rallentare l'applicazione del piano organizzato da Pechino? Pierani.
Sì, gli anelli deboli si sono già ampiamente rivelati, perché appunto i numeri a cui facevi cenno tu sono numeri che sono stati, come dire, resi più chiari solo negli ultimi giorni. C'è tutto anche uno scontro politico tra centro e periferia, di cui magari poi parliamo. Ieri c'è stata un'intervista molto importante del sindaco di Wuhan, sindaco ormai quasi dimissionario o in via di dimissione. E naturalmente poi, come accade spesso in questi casi, nonostante la sfiducia da parte della maggior parte della popolazione nei confronti delle informazioni che arrivano dal governo, di cui si dà per scontato di dover fare una tara praticamente, soprattutto a livello dei numeri che vengono esposti, dopo un inizio molto difficoltoso, perché la popolazione che si è trovata praticamente in quarantena, parlo in particolare di Wuhan, ovviamente non si aspettava questa decisione, perché fino a quel momento i numeri che venivano dati dalle autorità erano molto più confortanti di quelli con cui invece ci dobbiamo confrontare oggi. Però una volta sostanzialmente superato questo scoglio, una volta soprattutto che è intervenuto direttamente Xi Jinping, creando appunto un team ad hoc capitanato proprio da Li Keqiang, come altri premier prima di lui, ad esempio Wen Jiabao nella decade precedente si era recato proprio ad esempio al terremoto del Sichuan. Sono i premier di solito in Cina che rappresentano proprio il volto dello Stato cinese. Questa chiamata naturalmente appunto alle armi morali anche della popolazione cinese, come al solito, ha un effetto molto positivo sulla popolazione, perché rassicura e come ben sappiamo tutta la popolazione cinese, nel momento in cui arriva una direttiva dall'alto su cui ci si sente confortati dalla vicinanza praticamente del potere centrale, le capacità di reazione sono sempre molto forti. Naturalmente rimangono moltissimi dubbi sull'entità effettiva, diciamo, delle informazioni che sono state diramate anche ad ora dal governo centrale. Forse buttandola molto sulla necessità di operare e di rispondere immediatamente, sono stati mandati anche moltissimi medici in più a Wuhan. Come ricordato, si stanno costruendo due nuovi ospedali che arrivano proprio, diciamo, dall'expertise che praticamente la popolazione cinese e come dire, i corpi dello Stato cinese hanno avuto dalla SARS, quando ho ricordato, dal terremoto del Sichuan del 2008. Quindi è una macchina, come dire, emergenziale, che in teoria organizzativamente è già molto rodata, ma che deve sempre fare i conti comunque con quella diffidenza che in realtà permane, almeno da quella che è la mia percezione, anche dai contatti cinesi che ho nei posti che in questo momento sono sostanzialmente città chiuse, ecco, barricate.
Simone Pierani, tu hai studiato con molta attenzione in questi ultimi anni quello che possiamo chiamare il nuovo autoritarismo della Cina di Xi Jinping, quello che oltre ai vecchi metodi combina gli ultimi ritrovati delle scienze sociali con l'alta tecnologia verso la costruzione di quello che è stato definito il primo surveillance state dell'età contemporanea, lo stato di sorveglianza capace di monitorare tutto quanto fanno i cittadini e poi di applicare in modo rigoroso alcune direttive. Ti posso chiedere, in questo momento in cui Xi Jinping fa un appello così schietto, così diretto al popolo, quanto servono questi nuovi strumenti, quanto vengono applicati e quanto invece ci sarebbe bisogno di qualcosa di diverso, no? Un vero rapporto di fiducia basata sulla parola tabù o chiave in questo momento, trasparenza?
Sì, sicuramente in questo momento, ovviamente passata come dire, quella fase, quell'impasse nella quale, come al solito, emergono, diciamo, quelle che sono le problematiche poi della governance praticamente cinese, ovvero questa difficoltà praticamente a comunicare spesso tra centro e periferia, gli strumenti, diciamo, più tecnologici oggi probabilmente si riveleranno utili. Ad esempio le grandi aziende cinesi stanno contribuendo non solo economicamente ma anche effettivamente, ad esempio la Huawei, che è un'azienda che ben conosciamo ormai in Italia, ha messo a disposizione un team ad hoc proprio a Wuhan che tirerà su reti 5G alla velocità praticamente la luce, in modo da favorire la velocità proprio con la quale i medici ad esempio registrano tutti i dati sui pazienti. Ad esempio, rispetto al periodo della SARS, oltre a tante altre differenze, c'è pure questo elemento che è un elemento di novità ed è un elemento positivo, come è stato registrato anche a mio avviso dalla popolazione cinese stessa, cioè la digitalizzazione praticamente dei servizi permette risposte più immediate anche da parte del personale medico. Va da sé naturalmente che i sistemi appunto che stanno portando sempre di più la Cina a uno stato appunto di sorveglianza non possono niente nel momento in cui le informazioni che arrivano alla popolazione sono evidentemente non trasparenti o parziali o tarate appunto dalla necessità principale della dirigenza cinese di mantenere la stabilità, quindi col timore che qualsiasi informazione che possa rappresentare una difficoltà per il governo possa creare allo stesso tempo sommovimenti o rivolte sociali. Questo già la dice lunga, diciamo, sul concetto di sul rapporto di fiducia che c'è tra Stato centrale e popolazione.
Ti posso dire, a questo punto, Pieran, abbiamo anche citato un po', lo facciamo ogni mattina durante la rassegna stampa, come comunica formalmente il potere attraverso i suoi organi, primo fra tutti il Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista. Che notizie ci sono invece da fonti alternative, se questa espressione, se questo termine ha un senso in Cina, e soprattutto che cosa ribolle nelle reti sociali cinesi, prima fra tutto Weibo, forse più difficile da censurare, da controllare?
Ma guarda, la grande differenza di cui una delle grandi differenze rispetto ad esempio al 2003, che è la SARS, che è praticamente, come dire, il punto un po' di partenza sul quale si valuta l'operato in realtà in questa circostanza del governo cinese, è soprattutto WeChat, che all'epoca non c'era. WeChat consente praticamente una trasmissione di informazioni anche per via messaggistica privata, e devo dire che in questi giorni, ad esempio, con i contatti cinesi che ho visto arrivare veramente di tutto, da video di persone che si dichiarano infermiere che parlano addirittura di 90.000 persone contagiate, a video più rassicuranti in cui magari vengono intervistati medici. Sta passando di tutto, ovviamente alcuni villaggi, ad esempio oggi vedevo sui media cinesi, si stanno barricando, proprio chiudendo praticamente l'entrata agli esterni. Chiaramente la difficoltà, diciamo, a reperire informazioni di prima mano e la difficoltà a credere praticamente a quelle che sono le informazioni sociali, a quelle che sono le informazioni ufficiali, crea parecchio panico anche appunto nelle reti sociali e nella modalità ormai di comunicazione standard dei cinesi, che è quella che passa attraverso WeChat. Mi è sembrato di cogliere anche una certa un tentativo, diciamo, di saperne di più anche attraverso la consultazione ad esempio di media internazionali. Il problema è che sui numeri e sulle effettive caratteristiche di questo virus anche la comunità scientifica non sembra avere le idee molto chiare, quindi la popolazione cinese sta effettivamente affrontando una situazione molto complicata, perché ha un'emergenza effettiva, cioè quella ad esempio di ritrovarsi chiusi praticamente in una città con l'impossibilità praticamente andarsene via, c'è anche la difficoltà ad avere informazioni affidabili, e questo rischia di creare fenomeni di panico che purtroppo in circostanze emergenziali in Cina abbiamo visto più volte, e data la densità anche di popolazione spesso creano anche dei fenomeni piuttosto pericolosi a livello proprio.
E peraltro le misure sono sempre più rigide, sempre più vincolanti, anche oggi sono arrivate nuove direttive per quanto riguarda i limiti alla capacità di circolare, poi l'imposizione di usare appunto la mascherina in alcuni centri, con tutta la difficoltà, come ci raccontava bene Pieranni, di far arrivare questi ordini dal centro fino alle periferie più remote della Repubblica Popolare Cinese. Ha fatto bene anche Pieranni a ricordarci questo costante punto di riferimento della SARS, abbiamo trovato anche negli editoriali del Quotidiano del Popolo, proprio a ricordare sempre: non siamo quelli di 17 anni fa, la Cina è cambiata e questa crisi è una vetrina lugubre, per quanto lugubre, anche sui progressi fatti registrare dalla Cina. Abbiamo così scandagliato le reti sociali cinesi, proviamo invece a sentire che cosa si dice su quelle più vicine a noi, magari anche tra i nostri ascoltatori. Costanza Spocci.
Intanto, Luigi, abbiamo alcuni dati che ci possono aiutare a capire un po' inquadrare quanto sia cambiata appunto dal 2003 la risposta proprio dei cinesi sulle reti sociali, come diceva Simone Pieranni. Allora, nel 2003 solo il 6% della popolazione cinese aveva accesso a internet, oggi è oltre il 61%, e WeChat di fatto è considerata un po' come internet stessa. E ci sono arrivate diverse segnalazioni dai nostri ascoltatori, tanti ci fanno domande proprio più scientifiche, che noi rimandiamo ovviamente alle 11:30, però da un punto di vista più geopolitico, anche semplicemente di segnalazioni, su Twitter ci arrivano delle immagini, dei video che sono sono degli spaccati di vita contagiata dal coronavirus e che però ci aiutano a capire cosa sta succedendo. Ad esempio, ci sono code lunghissime a Shanghai fuori dalle farmacie per comprare le mascherine. Vediamo anche le riprese di Russia TV all'interno di Wuhan, che è una città, ricordiamo, di 11 milioni di abitanti, che però ha le strade che sono completamente vuote. E poi da alcuni villaggi ci sono arrivate delle foto, sempre tramite Twitter, in cui si vedono delle strade di campagna che vengono bloccate da degli uomini che stanno costruendo dei muri con dei mattoni, ma non sono uomini che hanno delle divise, sono persone del villaggio stesso, oppure che scavano delle barricate di sabbia e di fango con le ruspe, quindi per chiudere gli ingressi anche all'entrata della città.
Grazie a Costanza Spocci, grazie ai nostri ascoltatori. E oltre alle sfide politiche ci sono quelle che riguardano l'economia, innanzitutto l'economia dei cinesi, della popolazione cinese, peraltro colpita in un momento molto particolare, quella delle feste per il nuovo anno, l'anno del topo che si preannuncia fosco. Per capire che cosa sta accadendo da questo punto di vista abbiamo chiamato Romeo Orlandi è un economista specializzato sull'economia dei paesi asiatici, è sinologo e presidente di Osservatorio Asia. Romeo Orlandi, bentornato tra noi a Radio Tremondo.
Ben trovati.
Allora, le posso chiedere, Orlandi, innanzitutto, ecco, quali sono i primi effetti per quanto riguarda l'economia nazionale in un momento che è, come sempre, come per altri paesi, in un periodo di festa moltiplicatore, no? Della ricchezza anche magari dei semplici cittadini e commercianti che si muovono da una parte all'altra del paese. Orlandi.
Beh, gli economisti hanno questo compito in grado di parlare di economia quando si contano i morti, però insomma anche questo è un compito che va fatto e le prime rilevazioni sono gravi. Le prime poste asiatiche sono in flessione, ci sono previsioni di riduzione del PIL cinese, diciamo quella più accreditata al momento di Standard & Poor's, che rileva la possibilità di una contrazione del PIL dell'1,2% in base annua, anche se la pandemia non dovesse raggiungere livelli catastrofici, considerato che poi la Cina traina circa un terzo della crescita mondiale e le ripercussioni su base globale chiave sarebbero drammatiche. Quello che i mercati finanziari rilevano più di tutto non è tanto la gravità della situazione quanto la possibilità che non sia controllata, e cioè il fatto che ancora non sappiamo esattamente di che cosa si tratti, non c'è il vaccino, gli studiosi non sono concordi, e crea un clima di incertezza che blocca le operazioni e blocca anche dal punto di vista materiale, e cioè quando c'è crisi, quando le città sono bloccate, quando esistono quelle barricate delle quali abbiamo sentito, i contratti non si firmano, i viaggi d'affari non hanno luogo, le esportazioni non si attuano, i container non partono, i regali non si fanno, i consumi flettono, cioè c'è un rallentamento generalizzato dell'economia. Se a questo aggiungiamo che la Cina stava attraversando la crisi, diciamo la crescita meno sostenuta da circa 30 anni, che ha anche problemi geopolitici enormi, la guerra commerciale con gli Stati Uniti, i risultati elettorali a Taiwan, l'insorgenza di Hong Kong, insomma diciamo l'anno del topo non è cominciato nella migliore
delle... Ecco, Romeo Orlandi, mentre ci appaiono magari un po' a tutti chiari i motivi della possibile contrazione dell'economia cinese in un momento peraltro che è complicato, e lo è da tempo, lo è particolarmente in questa stagione, magari ci viene più difficile capire il contagio, ecco, a livello economico delle difficoltà generate in Cina, sul sistema cinese, sull'economia cinese, dalla crisi del coronavirus. Lo avvertiamo e lo registriamo nei risultati molto negativi delle borse anche questa mattina, delle borse asiatiche, della fuga anche verso i tradizionali ben di rifugio dall'oro alle monete più forti. E però, ecco, oltre a quello, in che misura riguarda il resto del mondo questa crisi? Come si effettua questo contagio? In che misura ci riguarda anche noi italiani? Ecco.
Beh, la Cina è al centro della creazione delle catene del valore globale, e cioè fornisce parti, componenti, prodotti finiti a tutto il mondo, insomma, da qui l'espressione conosciuta che la Cina sia la fabbrica del mondo. Insomma, negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un trasferimento straordinario di risorse dai paesi industrializzati alla Cina, che ha sconfitto il sottosviluppo, si è incamminata verso un successo economico straordinario rifornendo il mondo di prodotti cinesi. Se questi prodotti cinesi non arrivano più, le catene del valore flettono.
non arrivano i prodotti finiti, e questo già significa una riduzione dei consumi sui mercati, diciamo, di esportazione occidentali. Ma se non arrivano parti e componenti finiti, poi si fermano le fabbriche anche nel resto del mondo, e quindi la contrazione diventa ancora più grande. Qui siamo in piena globalizzazione, sembra drammatico, anche amaro, parlare di globalizzazione dei virus o della pandemia, ma questo è quello che sta succedendo. Ecco perché sarebbe meglio per tutti che questa cosa venga risolta subito. C'è anche poi un altro elemento: se si bloccano i viaggi dei turisti cinesi all'estero, si blocca, o perlomeno flette, una parte essenziale della vendita di prodotti made in Italy. I cinesi sono i consumatori più spendaccioni per quanto riguarda il lusso, siccome una parte del lusso mondiale attiene all'Italia. Se non vengono più i cinesi in Italia, le boutique italiane non vendono più i loro prodotti, perlomeno non li vendono più allo stesso livello. È una situazione che potrebbe rivelarsi drammatica, perché la Cina non è più semplicemente un paese di destinazione dei macchinari, è un paese che ormai si è conquistato un ruolo straordinario e importante, anche grazie alla spostazione di prodotti italiani, di prodotti manifatturieri italiani, che ormai la rende insostituibile. Anche quando il presidente Trump vuole mettere dei dazi sulle merci cinesi, in realtà rende più cari i prodotti finali, perché le capacità produttive della Cina non possono essere trasformate o trasferite direttamente nei paesi limitrofi. Quindi una malattia di questo gigante poi è contagiosa per il resto del mondo.
Grazie Romeo Orlandi, rimanga con noi. Stiamo in qualche modo imboccando la via della seta, e peraltro il nuovo coronavirus l'ha già fatto. Ricordo che si ricomincia a registrare i primi casi anche oltre confine, dalla Corea del Sud alla Thailandia, al Nepal, fino al Vietnam. Noi siamo in attesa di collegarci con il nostro, penso possiamo chiamare così, Emanuele Giordano, che si sta muovendo in questi giorni, in queste settimane, proprio lungo la via del Mekong. Lo stiamo cercando in questo momento nel Laos, per provare anche a sentire quali sono gli effetti non soltanto sanitari ma anche geopolitici, commerciali, della diffusione del coronavirus oltre le frontiere cinesi. Però vorrei sentire su questo anche Simone Pieranni. Pieranni, tu peraltro hai scritto un breve trafiletto corsivo, no, su quel il rischio che il coronavirus possa generare o alimentare anche una sorta di sinofobia, oltre alla diffidenza nei confronti della crescente influenza cinese in giro per il mondo. Questo è vero anche per le nostre opinioni pubbliche, ma forse lo è soprattutto per i paesi che sono vicini alla Cina e che sentono in modo più diretto questa presenza cinese. Si registra già qualcosa, si avverte questa crescita di diffidenza, il fatto che il virus possa diventare un nuovo terreno di scontro, mettiamolo così, tra filo cinesi e anticinesi, Simone Pieranni?
Beh, per quanto riguarda l'Asia, assolutamente sì, perché ovviamente la Cina, se ha una presenza ormai molto forte naturalmente in quello che è il nostro mondo, anche in Europa naturalmente, per non parlare di Sud America eccetera, Africa, in Asia naturalmente agisce come nel proprio cortile di casa, e ha tenuto, rispetto magari a comportamenti che ha avuto in altre zone del mondo, atteggiamenti piuttosto muscolari. C'è tutta la questione delle isole contese, ad esempio con Giappone, Taiwan, Vietnam e tanti altri paesi. Ci sono come dire, accordi commerciali che sono considerati da molti critici della Cina accordi capestro per i paesi che come dire, sottostanno alle condizioni, ad esempio lo Sri Lanka e tanti altri, sempre nell'ottica della nuova via della seta. Insomma, questa posizione, questa nuova postura internazionale della Cina, che è come dire, che si registra molto più forte naturalmente in Asia, con questa crisi che la Cina bene o male affronta e dovrà affrontare, perché stando ai numeri che stanno cominciando a circolare oggi e a proiezioni che sono state effettuate anche da istituti di ricerca scientifici, i numeri sono destinati ad aumentare notevolmente, come sottolineava Romeo Orlandi. Insomma, le questioni economiche verranno ben presto fuori, e naturalmente benché ad esempio il Giappone abbia offerto il proprio aiuto e altri paesi abbiano offerto il proprio aiuto, naturalmente poi nel cinismo della realpolitik questo diventerà un elemento con il quale probabilmente alcuni paesi tenteranno di prendersi delle rivincite quantomeno commerciali nei confronti dei cinesi, o approfittare di un momento di debolezza, diciamo geopolitica, per quanto riguarda la politica estera cinese, che inevitabilmente arriverà, perché in questo momento diciamo che tutti i progetti che Xi Jinping ha portato avanti anche a livello appunto internazionale diventano secondari nell'affrontare un'emergenza fondamentale. Volevo aggiungere solo una cosa rispetto
Prego,
a quanto
Simone.
Dicevamo prima, intanto che si sta cominciando a ragionare almeno nelle reti sociali sulla necessità della quarantena, perché ieri il sindaco di Wuhan ha espressamente confessato che almeno 5 milioni di persone sono andate via dalla città prima che la città entrasse in quarantena. Questo significa 5 milioni di persone che stanno girando per il paese e non si sa se sono contagiate o meno, quindi naturalmente si tratta.
C'era un editoriale su questo tema, Simone Piranni, di fuoco, che abbiamo letto dal Global Times, lo ricordo,
esatto.
La testata più vicina alle posizioni, diciamo, dei falchi cinesi.
Sì. Inoltre ieri è emerso un contrasto politico che è veramente clamoroso, nel senso che il sindaco di Wuhan, che tra l'altro fa parte della Lega dei Giovani Comunisti, che diciamo è una fazione che, se vogliamo, non è proprio tenera, come dire, nei confronti di Xi Jinping, che ha tentato in ogni modo praticamente di affossarla, la stessa fazione a cui appartiene Li Keqiang, che è il premier che è andato appunto a Wuhan. Bene, il sindaco ieri praticamente, incredibilmente, sapendo probabilmente che il proprio destino politico è finito, ha scaricato completamente le responsabilità su Pechino e sulla leadership di Xi Jinping. È una cosa che a livello, diciamo, politico cinese è veramente rara, che un funzionario provinciale praticamente dica: è colpa di Pechino che mi ha impedito sostanzialmente di dirvi la verità. È una cosa davvero clamorosa, che lascia anche presagire qualche probabilmente frazione all'interno dello stesso Partito Comunista, e che evidenzia comunque quello che probabilmente è il grande tallone d'Achille storicamente della Cina, addirittura anche risalente all'epoca imperiale, cioè la difficoltà di coordinare praticamente le attività dal centro alla periferia e la difficoltà di controllare quanto avviene in periferia, perché nel momento in cui il centro praticamente richiede aumento del PIL e grande determinazione nella crescita economica, non ci sono problemi e le periferie praticamente dello Stato cinese agiscono direttamente sotto questa cappa dell'ordine dal centro. Ma quando si tratta di problematiche legate appunto alla salute, come abbiamo già visto nel caso della SARS, ma anche nel caso del latte, la melamina, e in questo caso qua, i funzionari locali tendono a nascondere praticamente problematiche per non entrare in una sorta di conflitto con l'autorità centrale, con i risultati che purtroppo stiamo vedendo.
È un tema di straordinario interesse quello che sta illustrando qui Simone Piranni, la questione fondamentale chiaramente per la Cina, per un grande Stato come lo è per la Russia, dove lo chiamano quello della verticale del potere, quello del rapporto tra potere e periferie, non soltanto, ci sta spiegando Piranni, nella capacità che ha il potere di far arrivare le direttive anche nei luoghi più remoti della Cina, anche nei villaggi rurali che sembrano essere la catena debole, ma anche il fatto che questa crisi, questa difficoltà possa portare a una nuova, inedita per Xi Jinping, crisi dell'intera struttura del potere della Repubblica Popolare. E prima di salutarci vorrei tornare a sentire magari le voci degli ascoltatori tramite Costanza Spocci. Costanza.
Luigi al 3355634296. Anna ci scrive: buondì, il coronavirus da come lo descrivete, quindi muri innalzati per sbarrare gli ingressi e le uscite dai centri abitati, come se il virus avesse piedi e gambe per spostarsi, sembra che sia in corso una guerra batteriologica. Tanti sono i messaggi sulle dietrologie, però ce n'è uno che è molto interessante, che esce fuori dal coro, ed è quello di Michele, che ci scrive: qual è la situazione della diffusione del coronavirus nei paesi africani dove la presenza cinese è significativa e che non sono attrezzati per contenere l'eventuale contagio? Bene, abbiamo una mappa qui del New York Times che ci aiuta a capire, la stiamo twittando in questo momento dal nostro profilo Twitter Radio Tremondo, e ci aiuta a capire quali sono le zone contagiate. Vediamo che sono più di 2714 persone che sono contagiate nella provincia dove fa capoluogo Wuhan, quindi a Hubei, ma 14 in Thailandia, 1 in Cambogia, 2 in Vietnam, 1 in Nepal, 4 persone in Giappone, 4 in Corea e nessuna per il momento in Africa.
Grazie a Costanza Spocci, grazie a Romeo Orlandi, a Simone Piranni. Si chiude così per oggi la puntata di Radio Tremondo, una puntata che abbiamo dedicato a tutta la crisi politica, geopolitica ed economica causata dal coronavirus. È arrivato il momento di invece approfondire i temi della crisi sanitaria con i colleghi di Radio Trescenze. È arrivato anche il momento dei nostri saluti, in regia da Costanza Confessore, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca, alla console da Danilo Solidani, ai microfoni di Radio Tremondo, da Costanza Spocci e da Luigi Spina. Radio Tremondo torna domattina alle 6.50 per la rassegna della stampa estera, alle 11 per gli approfondimenti. Adesso è davvero tutto. Il microfono passa a Rossella Panarese. A tutti voi, buona giornata.